buondibadtaste.it. Torna Gradimir Smuggia con il filo invisibile. Gradimir Smuggia è probabilmente il fumettista che più di qualunque altro in questi anni si sta impegnando per raccontare la storia dell'arte attraverso la nona arte. Lo ha fatto con Vincent Van Gogh, lo ha fatto con il Cabaret delle Muse che parlava della Belle Époque. Ora ci racconta il Rinascimento con il filo invisibile. Questo è il primo di due volumi che saranno pubblicati da Kleiner Flug e, come possiamo intuire dalla copertina, tutti questi artisti sono collegati fino ad arrivare alla preistoria e alle pitture rupestri. Ecco, c'è un percorso che collega tutti questi artisti. Questo percorso è il filo invisibile. La protagonista, possiamo chiamarla così, forse non è proprio la protagonista in quanto personaggio principale, diciamo più la Virgilio, la guida di questa storia, è una ragazzina che assieme al suo gatto parlante, può sembrare un po' sopra le righe, un po' fiabesco, ma in realtà questo personaggio rimane un po' defilato. Insomma, questa ragazzina viaggia attraverso il tempo e scopre le figure principali della pittura. Questo viaggio attraverso il tempo è rappresentato da un filo rosso che appunto lei segue, cioè un filo rosso che parte dalle caverne, lei lo segue e arriva nel Rinascimento. Questo filo rosso lo vediamo nelle pagine del fumetto, appare qua e là, inizialmente è molto presente, vedete, sono queste pagine descrittive che all'inizio di ogni capitolo, diciamo così, descrivono l'artista, e c'è questo filo rosso che accomuna tutti gli artisti. Lo vediamo anche nelle storie, appunto, ogni viaggio inizia con questo filo rosso, un po' come il filo rosso del destino delle leggende giapponesi. Quello parla dell'amore, questo filo rosso invece collega l'arte, ma l'amore per l'arte è quello che guida Gradimir Smuggia, qui accompagnato da Ivana Smuggia, per creare un lavoro più accurato e più elaborato anche dei precedenti. È più complesso perché ci sono più artisti, non è solo Vincent Van Gogh, nella Belle Époque ce n'erano diversi, ma qui ce ne sono molti di più. Si comincia dalla preistoria, dalle pitture rupestri, come vi ho detto, dove in realtà il primo cavernicolo che ha deciso di dipingere un mammut, insomma le bestie che andava a cacciare, senza saperlo, è stato il primo artista. Questa ragazzina lo informa: oh, ma lo sai che tu sei il primo artista? E poi si passa al Rinascimento, un cambiamento un po' brusco, un salto temporale che mi ha destabilizzato, perché mi sono detto, cavoli, dalla preistoria al Rinascimento la storia dell'arte ha creato tanto, perché saltare questo baratro? Perché questo fumetto parla del Rinascimento, ma allora se parla di Rinascimento perché fare quel prologo sulla preistoria? Iniziamo dal Rinascimento. Un viaggio che parte dalla preistoria potrebbe lasciar supporre che passa anche attraverso tutto ciò che si sta in mezzo, invece no. Prologo nella preistoria, poi si balza nel Rinascimento, dove ci sono tanti artisti di cui parlare, al punto che un volume solo non basta, ce ne sarà un secondo di cui vi parleremo prossimamente. E in questo primo volume incontriamo tanti volti noti: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rubens, Rembrandt e anche qualche pittore meno noto ai più. Almeno se avete studiato storia dell'arte sicuramente li conoscete. Se non avete studiato storia dell'arte, questo volume è un buon assaggio che permette di dare una visione d'insieme su tutto il periodo del Rinascimento, ma anche conoscere i singoli artisti, per esempio vedere quanto fosse difficile all'epoca trasportare i quadri. Può sembrare una cavolata, ma è stato interessante osservare questa scena, oppure cosa succedeva quando, per esempio, tu vuoi disegnare l'ultima cena, ma i tuoi modelli decidono di non presentarsi, una rivolta sindacale. Quali sono le piccole difficoltà dell'artista, ma anche quali sono le vicissitudini personali che li hanno influenzati, perché un certo artista ha disegnato una nobile, forse perché c'era una liaison segreta, un tradimento. Lo scoprirete qui all'interno. Perché un pittore preferiva disegnare donne in carne, al punto da scacciare le modelle, no? Sei troppo magra, qualcosa che oggi si è ribaltato. Perché un altro invece disegnava forme allungate? Può essere magari non un motivo ideologico, ma un difetto alla vista. Ci sono tanti elementi che hanno influenzato il lavoro di questi artisti e questo volume ce ne presenta una carrellata intrigante. La struttura è questa: ogni capitolo ha una doppia pagina, iniziamo con Leonardo da Vinci che conoscete tutti, una doppia pagina descrittiva, c'è cioè questa immagine, questa grande immagine che riassume un po' tutto il personaggio, una parte testuale da libro dell'arte, se vi spaventa attenzione, c'è da leggere non all'interno dei balloon, però è un buon riassunto che non sfigurerebbe all'interno di una guida per una mostra. Informativo ma non noioso, dà qualche curiosità e ci presenta il personaggio immerso nella sua epoca. E poi si comincia con il fumetto disegnato con questo stile particolarmente espressivo, pittorico. Non a caso Smuggia parla di arte, evidentemente l'ha studiata a fondo, e questo si traduce nel suo stile di disegno, ma anche di colorazione. Guardate questi disegni, sicuramente più ricchi di quanto siamo abituati a vedere solitamente nel fumetto. Il colore è molto più presente, non sono le colorazioni digitali, moderne, con i neon, il lens flare, ma è un risultato artigianale, diciamo così, non che le forme più moderne non lo siano, ma che a pelle inconsciamente appunto ci riportano a un'epoca precisa, quella di cui parla questo volume. Vedere la Firenze di quegli anni disegnata in questo stile è sicuramente più suggestivo. Si scorre così, ci sono tanti artisti in questo primo volume che si conclude con un cliffhanger, chiamiamolo così. La protagonista si ritrova molto molto vicino a un personaggio molto importante, non un artista, è una figura nobiliare che ha fatto la storia ma ha influenzato anche la storia dell'arte. Lo scopriremo senza dubbio nel secondo volume, ma intanto recuperate Il Filo Invisibile, un volume di quelli che a me piacciono in questi anni, ho questa vena moralizzatrice, cui vorrei vedere sempre più fumetti sui banchi di scuola, in un'epoca in cui i ragazzi sono abituati a leggere meno, il fumetto riesce a sintetizzare di più. Cosa c'è di meglio che un racconto a fumetti accompagnato da dei testi informativi che educano e forniscono un bel po' di concetti, ma il fumetto riesce a mettere assieme disegno e testo, quindi ti spiega in una forma quasi a manuale il fatto che il centro della prospettiva dell'ultima cena è la fronte di Gesù. E questo lo si scopre in maniera fluida all'interno del racconto. Non è il libro d'arte con il wall text accompagnato da un paio di immagini. No, no, l'immagine e il testo sono assieme, come fa sempre il fumetto. E quindi cosa c'è di meglio del fumetto per descrivere una forma d'arte visiva? Portate i fumetti a scuola! Io lo facevo sempre, li leggevo sotto il banco, ma spererei che venissero istituzionalizzati assieme ai libri di testo. Questo sarebbe un ottimo libro d'arte, una prima parte di un libro d'arte, c'è un secondo filo di invisibile che ci aspetta. Nel frattempo, Il Filo Invisibile, volume 1, pubblicato da Kleiner Pflug.